Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia.
Ingegnere, mi spiace per ieri sera. Come si sente oggi?
Abbastanza bene. Insomma, così così. Sto cercando il brigadiere Leonardo.
Ah, sta lì in quell'ufficio. Ospitiamo provvisoriamente la gendarmeria qui nel municipio. Ma non voglio farle perdere tempo. Sappia che sono con lei. Lo sono sempre stato. Complimenti, complimenti.
Ah, sì. Grazie, grazie, signor sindaco.
Avanti.
Salve, Leonardi.
Ah, eccolo qua. Ma bravo, ingegnere. Proprio bravo. La lascio solo e lei va a ubriacarsi davanti a tutto il paese. Si segga, ne ha bisogno. Ha una faccia.
Grazie.
E poi si porta a letto la tedeschina.
Ma lei come fa a saperlo?
A me l'ha detto proprio la tedeschina. Il che significa che adesso lo sa tutto il paese. Cosa crede? Che sia venuta con lei solo per i suoi begli occhi? L'ha fatto per far ingelosire Carnera.
Oddio, sempre questo Carnera, Carnera. E poi sembra che in questo paese tutti vogliano usarmi per qualcosa.
Rida, rida. Io non so da dove viene lei, ingegnere, ma qui da noi, in Romagna, le corna sono sempre state un buon motivo per prendersi una schioppettata, anche da gente più tranquilla di Carnera. Sa com'è finito il tedesco con cui era andata la tedeschina?
No, come?
È in fondo a un pozzo. E chi ce l'avrà buttato?
Meglio non fare quel nome. Vero, brigadiere?
Meglio, meglio. E poi lo ha capito anche lei. Il sindaco da una parte, Carnera dall'altra, con Bedeschi che sta in mezzo a mediare. Carnera è un mito. Qui a Sant'Alberto è un eroe, ma coi tempi che corrono, con la necessità di normalizzare, è diventato un mito scomodo. Non vuole farsi da parte. E al sindaco farebbe comodo se uscisse da queste indagini un po', come dire, indebolito.
E a lei? Farebbe comodo anche a lei, no?
Carnera è un partigiano e un comunista. E anch'io sono partigiano e comunista. Spero di non dover arrivare a quel punto.
No, parliamoci chiaro, brigadiere. Sono stato nella polizia troppo tempo per non sapere come vanno le cose. Lei ha avuto la copertura politica del suo sindaco. Se no le indagini non cominciavano neanche. Il sindaco, io prima l'ho incontrato qua fuori. E mi ha sorpreso con la sua ostentata cordialità. Cosa sa di me? Sa chi sono?
Non si allarmi. Crede che lei sia un funzionario del partito mandato dalla Federazione di Bologna per vedere come vanno le cose.
Una specie di spia. Un commissario interno. Sono meccanismi che ho già conosciuto. Comunque, se vuole arrivare a capo di questa faccenda, glielo lasci credere. Così noi possiamo continuare a muoverci con la loro copertura politica.
Ha qualche nuova idea?
Beh, sappiamo per certo che i Guerra sono stati ammazzati per quella spilla sequestrata al conte. Delmo Guerra deve averla avuta da uno di quelli che hanno partecipato all'azione contro il conte, appunto. Quindi Pietrino Zauli, o Baroncini, o Carnera.
Sì.
No, per favore, non mi interrompa. Allora, la prima domanda è perché? Perché Delmo Guerra ha ricevuto quella spilla? Non so, c'era niente che poteva fare per averla come pagamento di qualcosa? Beh, visto il tipo, immagino di no. Allora, il discorso è un altro. Se non l'ha avuta per fare qualcosa, forse l'ha avuta per non fare qualcosa. Cioè per non raccontare quello che sapeva.
Un ricatto? Ma a chi?
Beh, per esempio, Delmo poteva sapere che qualcuno dei partigiani si era messo in tasca la roba del conte e ne voleva un po' anche lui.
E così gli hanno dato la spilla per tenerlo buono e poi l'hanno ammazzato. Sì, può essere, può essere. Ma escluderei Carnera. Sono pronto a giurare.
Oh mio Dio, ma chi è quest'uomo? È un santo.
Carnera mai e poi mai si metterebbe in tasca una lira del Comitato di Liberazione Nazionale.
Va bene.
Se avesse saputo che Baroncini o Pietrino Zauli si erano fregati qualcosa mentre lui era di sopra con il conte, li avrebbe ammazzati subito. Lo ha già fatto. Ecco cosa non doveva spifferare Delmo Guerra.
Eh sì, è possibile. E così alcuni particolari quadrerebbero meglio, come i segni dei pneumatici della moto di Petrino davanti al casolare dei Guerra. Eh sì, brigadiere, ce n'è abbastanza per fermarlo.
Fermarlo? Ma fermarlo proprio?
Brigadiere, non si può fare un'indagine senza nemmeno un interrogatorio o una perquisizione. E poi non dimentichiamoci che c'è ancora in giro quell'anello. E se saltasse fuori proprio a casa di Pietrino, risolverebbe tutti i nostri problemi.
Allora andiamo a prendere Pietrino.
Mio Dio, ma che succede in quel capanno?
Lo Zauli sta ammazzando il maiale. Questa è una porcilaia, ingegnere. Non ha mai visto ammazzare un maiale? Non si fa dalle sue parti?
Sì, però non sopporto queste urla. Nemmeno questo tremendo fetore. Mi viene la nausea.
Ma veda di riprendersi in fretta, ingegnere. Lo Zauli è un piccoletto molto tosto. Non sarà facile nemmeno fargli delle domande.
Ehi là, Leonardi! Cosa c'è?
Devo chiederti delle cose, Pietrino. Cose importanti.
Non lo vedi, ho da fare. Torna più tardi, Guido.
Sei andato da Delmo Guerra il giorno che è morto?
Perché?
C'era la tua moto nel cortile di Delmo quel giorno. Cosa ci facevi lì?
Perché?
Pietrino, se non mi rispondi adesso qui, mi risponderai in caserma perché ti arresto.
Ah sì? E chi sei diventato? Un carabiniere? E lui, questo qui, chi sarebbe? Un carabiniere anche lui?
Lascia perdere, non ti riguarda. Vieni con me con le buone o con le cattive.
Leonardi, cosa stai cercando di fare? Di che cosa ti immischi? Lo sai come si dice da noi. Se vedi qualcosa di nero, spara. O è un prete o un carabiniere. E io vedo nero, compagno. Nerissimo. Sta attento.
Occhio, Pietrino. Non tirare troppo la corda.
Vai a fare lo sbirro, che io resto a fare un lavoro da uomo. Vuoi sapere dov'ero quel giorno? Ero dalla Lea tutto il giorno. 3 me ne sono fatte con la Lea. 3. Andatevene a fare in culo, tu e il tuo amico.
Andiamo via da qui. Non sopporto quegli urli. E questo odore mi dà il volto a stomaco.
Com'è delicato, ingegnere. Ma è sicuro d'essere stato davvero un poliziotto, lei? Non aveva mai sentito gridare nessuno così? Come un maiale scannato? Quando era con i suoi amici camerati?
Se ha voglia di prendersela con me, faccia pure. Piuttosto, chi è questa Lea?
Chi? Ah, la Lea. È la donna di Pietrino, lavora alla cooperativa. Perché?
Perché dobbiamo parlare con lei prima che ci arrivi lui.
I maiali di Pietrino Zauli l'hanno sconvolta, De Luca?
No.
Dalla porcilaia a Sant'Alberto non ha detto una parola.
Quelle urla. Lo Zauli ha detto che fa un lavoro da uomo. Ma come fa un uomo a fare quel mestiere?
Ah, qui entriamo in un campo che non è il mio. Io faccio il poliziotto. E le ricordo che devo ancora risolvere un caso di delitto plurimo.
Già, e finora ha sbattuto la faccia contro un bel muro di reticenze. Questa Lea, la donna dello Zauli, quella che lavora alla cooperativa. Bisogna interrogarla subito, prima che ci arrivi lui a istruirla.
Sì, ma se chiedo alla Lea, Pietrino è stato con te il giorno che hanno massacrato i Guerra? E lei mangia la foglia e mi dice di sì, è ovvio. E allora? E
allora le dica che non sapeva che lei e Pietrino si erano lasciati.
Come lasciati?
Ecco, è proprio quello che risponderà la Lea. Allora aggiunga che proprio quel giorno ha visto Pietrino con un'altra. O lei risponderà che è impossibile perché quel giorno era con lei. Oppure si arrabbierà. E allora vuol dire che Pietrino ha mentito ed è lui il nostro uomo.
Giusto, mi sembra una buona idea. Senta, ingegnere, mentre io vado a cercare la Lea, lei va dal barbiere. Lo vede? È dall'altra parte della piazza.
Il barbiere?
E perché dal barbiere?
Perché ne ha proprio bisogno, barba e capelli. E poi da Marino si sentono sempre delle chiacchiere interessanti, mi creda.
Buongiorno, signore.
Buongiorno. Oh, signor Bedeschi, buona giornata.
Ben trovato, ingegner Morandi. Prego, ingegnere, si accomodi su quella poltrona.
Grazie.
Appena finisco con il segretario della nostra associazione partigiani, sono subito da lei.
Allora, ingegnere, si è ripreso dalla serata?
Sì.
Mi sembra ancora un po' pallido.
Ha fatto bene a venire da Marino. È bravissimo. Fa miracoli con forbici e rasoio. Guardi me. Non mi ha fatto ringiovanire con questa sfumatura?
Oh, sì, sì. È un bel lavoro.
Il tempo passa per tutti. E per la nostra generazione con questa guerra è passato ancora più in fretta. E per esempio, quanti anni mi dà lei, eh? Dica, dica.
Non so, 50.
50? Sì. 42. I capelli bianchi sono per l'anno fatto in Germania, che conta per 10. Ma gli anni passati non contano, contano quelli che devono arrivare. Per lei conta di più il passato o il futuro, ingegnere?
Dipende. Dipende dal futuro.
Ma adesso le spiego perché bisogna guardare avanti. Nel 44 sono finito in una retata e mi hanno deportato in un campo di concentramento in Germania, come le dicevo. Sì. Mai avuta tanta fame in vita mia. Non c'era niente da mangiare. Niente. Quando gli indiani di un battaglione inglese ci hanno liberato, pesavo 45 chili. Sa cosa ci hanno dato da mangiare?
No.
Ci hanno dato del riso bollito, cotto dentro un vaso da notte. Beh, sa che qualche volta me lo faccio cuocere così da mia moglie in un pitale. Marino?
Già, in un pitale.
In un pitale. Ma sa cosa vuol dire questo? Che del passato bisogna dimenticare le cose brutte e tenere solo quelle belle.
Magari si potesse.
Ma si può, ingegnere. Basta guardare al futuro. Prenda per esempio il nostro Marino. Marino, lui qui in bottega era soltanto un garzone. Il principale era un altro, un tipo ambiguo, sempre in giro con quelli delle brigate nere. Un giorno sono arrivati due sconosciuti. Insomma, ha capito, no? Mi ha capito.
Sì,
E gli hanno sparato al barbiere.
Sì, è vero. Proprio mentre stavo chiudendo. Uno mi ha appoggiato la pistola sulla spalla e ha tirato al barbiere. 3-4 colpi. Sono rimasto sordo per 3 giorni.
Esatto, il nostro Marino è rimasto per 3 giorni sordo da un orecchio. Fammi la sfumatura un po'. Ecco, un po'. Bravo, qui, dietro gli orecchi, ecco. E gli hanno tremato le gambe per una settimana, poi però è finito tutto. Adesso ha ordinato le poltrone nuove per il negozio di porcellana bianca con le imbottiture di pelle rossa, Marino? Bravo. Cosa dice, ingegnere? Non è meglio questo che i fattacci brutti di un momento da dimenticare?
Sì, ma perché mi racconta queste cose?
Perché il futuro vuol dire ricostruzione. C'è un grosso progetto per Sant'Alberto, sa? Per il nostro paese. Ci sono imprese nate dal niente che promettono di svilupparsi bene. Prenda Baroncini, per esempio.
Baroncini?
Baroncini. Si è comprato 2 camion dagli inglesi e ha messo su una ditta di trasporti che darà lavoro a mezzo paese.
Ma doveva essere molto ricco.
Ma che ricco! Un tipo ingegnoso che ha trovato i soldi. Ecco, ingegnere, il Baroncini, povero, è il passato. E quello con un'azienda che darà lavoro e ricchezza a tanta gente è il futuro.
E Baroncini che trova i primi soldi da investire è ancora il passato da dimenticare.
Bravo, ingegnere. Dimenticare. Vede che si può guardare avanti.
Ingegnere, mi dispiace, ma la barba se la fa un'altra volta. Prima devo farle conoscere una persona, una signora.
Lea, di un po' all'ingegnere quello che hai detto a me.
Non è vero che Pietrino se ne fatte 3 con me? Quel giorno, dopo la prima, si è addormentato!
Dai, Lea, Dio buono! Di le cose seriamente.
Quel giorno che dite voi, Pietrino era con me. È impossibile che sia stato visto con un'altra. È buon per lui che sia così, che altrimenti gli cavavo anche l'occhio sano.
Quanto tempo è rimasto con lei?
Parecchio, parecchio. Siamo andati fino al fiume, in un posto che sa lui, sa? Un capanno di caccia. Ci avremmo messo mezz'ora ad arrivare, sì.
Con la moto bastano 10 minuti.
Sì, infatti.
Ma non era in moto! Quel giorno l'aveva prestato qualcuno. Mi ha portato in bicicletta sulla canna. E non sembra, ma io peso.
Ecco, lì al fiume, quanto tempo siete stati?
Siamo rimasti lì tutto il pomeriggio. Poi Pietrino si è addormentato e quando si è svegliato siamo andati a villa a mangiare. Al ritorno lui era così ubriaco che siamo anche finiti in un fosso. Ma è tutta colpa di mio fratello.
Suo fratello? E che c'entra suo fratello?
Ma sì, Gianni! Non vuole che veda Pietrino per via di quella storia del mercato nero.
Quale mercato nero? Pietrino Zauli fa il mercato nero.
No, lui no. Ma una sera mio fratello gli ha prestato il camioncino e glielo ha riportato solo il giorno dopo.
Sì, ma il furgone a chi serviva?
A Carnera. Poi Pietrino l'ha riportato tutto sporco di sangue. Ma non è che mio fratello si è arrabbiato per questo. Capita anche a lui quando trasporta delle bestie macellate.
Va bene, Lea, grazie, va bene. Ci vediamo, eh?
Leonardi, non dire a Pietrino che abbiamo parlato.
No, stai tranquilla. Questo fa saltare tutto.
Come?
L'alibi di Pietrino regge, ingegnere. Non è stato lui ad ammazzare Guerra.
Sì, certo, è ovvio. Io pensavo a un'altra cosa. Il furgoncino. Sì, il furgoncino non è servito a trasportare una bestia, giusto? Scommetto che è stato usato la sera del 7 maggio.
Sì, la sera del conte. È una faccenda chiarita, no?
Sì, però c'è qualcosa di strano. Perché Carnera ha dovuto chiedere il furgone per trasportare il conte? Non bastava la macchina. Va bene che su una Topolino si sta stretti. E poi c'è la storia della motocicletta di Pietrino. Non l'aveva lui quando sono stati assassinati in Guerra. E allora, a chi l'ha prestata? Ah, e poi c'è Baroncini, che all'improvviso diventa ricco e si compra due camion.
E lei come l'ha saputo?
Sono un ingegnere, non ricorda? Quando li ha comprati, questi camion? E come li ha pagati agli inglesi? In contanti? O con qualcos'altro? Un anello, magari. Si mette in contatto con il loro comando e veda di scoprirlo, Leonardi.
Agli ordini, ingegnere. E lei? Devo portarla da qualche parte?
Dove mi ha trovato? Al barbiere.
Il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?
Buongiorno, Francesca. Oh mio Dio, ma cosa stai facendo quel povero pollo?
Cosa c'è? Le fa impressione un pollo spennato?
No, è che ieri sono stato costretto a sentire come urla un maiale quando lo ammazzano. A volte fa meno impressione vedere uccidere un uomo che un pollo.
Io ho visto polli e uomini morti e non mi fa impressione più niente. È che lei è un tipo delicato di città. Lo si vede così pallido. Ha il colore di questo pollo.
Oh, grazie. Un bel complimento. Ma come, credevo che l'opera del barbiere avesse migliorato il mio aspetto. E guarda che in fondo mi sono fatto sbarbare per te.
Senti, per il fatto che abbiamo fatto l'amore, non è che ti sei messo in testa qualcosa?
Io? No. Dai, siamo adulti, no? E poi io ero ubriaco.
Ma io no. So sempre quello che faccio e con chi lo faccio. Io lo so chi sei.
E chi sarei io?
Sei un carabiniere.
Io? Che idea! Guarda che sono davvero un ingegnere.
Già, un ingegnere.
E poi che importa chi sono? Non lo so più nemmeno io. E a te? A te importa?
Non toccarmi! Non mi piacciono i carabinieri. E poi tu sei troppo magro e non sei segnato. Carnera dice che un uomo non è un uomo se non ha addosso i segni della guerra.
E allora si vede che io non sono un uomo. Scommetto invece che Carnera è pieno di segni.
Sì, tanti.
Bene, bravo. Però io la guerra non l'ho fatta. Almeno non al fronte, come militare.
È la motocicletta di Pietrino.
La motocicletta?
Sì, è quella di Pietrino, ma di solito la usa Carnera. Se mi fate così, mi ammazza. Mi ha tagliato lui i capelli, ma adesso vuole che porti sempre il fazzoletto in testa.
E tu fai tutto quello che vuole lui.
E io invece non me lo metto, faccio quello che mi pare.
Mettiti il fazzoletto, che sei ridicola con quella testa rapata.
Mi hai conciata tu in questo modo. E poi per qualcuno sono bella anche così.
Senti, tu come non parli in questo
Lasciami!
Modo, intesi?
Lasciami!
E quanto a te, ingegnere, io non sono scemo. Il sindaco Savioli e la sua crica di politicanti pagherebbero milioni perché facessi una cazzata. Ma io so che questo non è né il momento né il luogo per ammazzare un carabiniere. È solo per questo motivo che sei ancora vivo, ingegnere.
Veramente io non
Cosa vi siete messi in testa di fare, tu e quell'idiota di Leonardi, eh? Cosa volete rappresentare qui? La legge? E la legge di chi? Qui la legge la faccio io, la legge, eh? E lo so meglio di voi qual è la giustizia. Diglielo a Guido se vuole salvare la pelle. Tu no. Invece tu sei già morto, ingegnere. Eh? Uomo avvisato. Uomo avvisato!
Sei un vigliacco?
No, non sono un vigliacco. Ho paura. Una paura bestiale, è diverso.
Mi fai schifo. Sei un vigliacco e mi fai schifo.
Va bene, sono un vigliacco e ti faccio schifo. Però adesso devo trovare il modo di salvare la pelle dal tuo carnera. E forse so come. Senti, prima mi hai detto una cosa.
A te non dico più niente.
Senti, Francesca, puoi chiamarmi come cavolo ti pare, vigliacco, bastardo, fascista, finocchio. Però io adesso ho un'idea in testa e mi interessa soltanto quella. Allora, hai detto che Carnera è un uomo perché ha i segni della guerra.
Sì.
Dove li ha questi segni?
Perché?
Dove sono questi segni?
Ce li ha tanti! Sulla spalla, sulla schiena. Anche dei tagli sulla pancia, diritti, di quando l'hanno preso i fascisti a Bologna. Ma perché?
C'è un'altra cosa. Allora, ti ricordi, mentre facevamo l'amore, ti ricordi quando mi hai detto che tu non eri di nessuno?
Sì, io non sono di nessuno.
Sì, sì, lo so. Però l'altra notte mi hai detto che Carnera ti aveva fatto un regalo. Cos'era?
Perché lo vuoi sapere? Mi fai paura, non te lo dico.
Ma certo, perché non è vero che ti ha fatto un regalo. Carnera non fa mai regali.
Sì, che me l'ha fatto.
Sì, sarà stato un fiore.
No, invece, era un anello azzurro, grosso così. Ma io l'ho buttato nel fiume.
Lo sapevo. Grazie, Francesca.
Sei un vigliacco. Un vigliacco! Un porco vigliacco!
E allora la dica questa verità, De Luca! Siamo soli in questo ufficio.
È stato Carnera. Lo sapevamo fin dall'inizio e abbiamo fatto di tutto per evitarlo.
Bene. Le prove?
Eccole. Primo, la motocicletta dello Zauli, usata spesso da Carnera. Quindi dai guerra poteva esserci lui quella sera, al posto di Pietrino. Secondo, i segni di tortura su Delmo Guerra, uguali a quelli che Carnera ha subito quando è stato catturato e torturato dalla Brigata Nera di Bologna.
Oh, piano, ingegnere! Tra Carnera e i fascisti c'è una bella differenza.
Ma non lo metto in dubbio, io intendevo tecnicamente. Terzo, i gioielli rubati nella casa del conte, presi per regalarli alla Tedeschina. Anche gli eroi hanno un cuore.
Lei continua a dimenticare chi è Carnera. Se voleva, lui poteva tenersi tutta la casa del conte e nessuno fiatava, nemmeno Savioli o Bedeschi. No, non è sufficiente per un ricatto, non per Carnera. Ci vuole un altro movente, ingegnere.
Non crede che sia venuto il momento di chiederlo a lui, finalmente. È lui il principale indiziato, quindi bisogna arrestarlo e interrogarlo.
E come si fa?
Con una procedura d'arresto corretta. Mi dia 4 uomini e ci penso io. Lei ha l'appoggio delle autorità politiche, del sindaco. Riuscirà a trovare 4 uomini, no?
Savioli è stato qui poco fa. Mi sembrava di sentir parlare Bedeschi. Siamo tutti compagni, fratelli. Che storie da lasciar perdere.
Va bene, posso capire che a lei non importi niente del conte, una spia fascista. E neanche di Delmo Guerra, un ladro, no? Un bracconiere. Ma gli altri 3, quelle sono vittime innocenti.
Non dica cazzate, ingegnere, per favore. La prima volta che gli alleati hanno bombardato Sant'Alberto era giorno di mercato e ci sono stati molti morti. E allora? Processiamo gli alleati perché ci sono state tante vittime innocenti.
Ma le sembra lo stesso caso, quella era guerra.
Dica la verità, ingegnere. Lei vuole salvarsi la pelle perché Carnera ha promesso di ammazzarla.
Ma per Dio, brigadiere, abbiamo risolto il caso. Abbiamo preso l'assassino, è fatta. E lei vuole lasciar perdere tutto così. No, non si può, non può farlo. Lei è un poliziotto.
Ingegnere.
E la pianti con questa storia dell'ingegnere, l'ingegnere. Non sono un ingegnere, lei sa benissimo chi sono io. Sono un commissario di polizia. Ero un commissario di polizia.
Non me ne frega niente di chi è lei, signor... Morandi,
sì,
Morandi Giovanni, prenda i suoi documenti e se ne vada pure dove cazzo le pare.
Ingegnere.
Sì.
Ingegnere.
Sì. Francesca.
Cosa ci fa ancora qui, ingegnere? Non doveva andarsene.
Aspettavo che facesse buio.
Deve andarsene subito. Venga, sta arrivando Carnera,
sì.
Vuole ammazzarla.
Sì.
Da questa parte. Nella dispensa dietro la cucina c'è un nascondiglio. Un rifugio che usavano i partigiani.
Sì.
Può rimanere lì finché arriva in paese.
Va bene.
Ecco, la botola. Mi aiuti a sollevarla?
Sì.
Io dovrei entrare lì dentro. No, 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 è una tomba.
Dentro, dai, sono qui.
Tu vai nelle camere di sopra, Pietrino. Io guardo in cucina e nel retro.
Presto, non esibirsi. Se no non posso chiudere il coperchio.
Va bene, va bene.
Quel buco l'ho scavato io. Pensavi che non ci avrei guardato?
Sai cosa pensavo? Di farti venire una rabbia grassa così.
Sentitene, Schina. Vattene in casa, subito. I conti li facciamo dopo.
I conti li puoi fare con tua sorella.
Guarda un po' chi si rivede. Stava cercando tartufi, ingegnere. Su, venga fuori di lì. Lei può dire di essere l'unico che ha preso per il culo Learco Padovani, detto Carnera, in questa guerra, ma non andrà in giro a raccontarlo. Ha letto il giornale di oggi, ingegnere?
No.
Ah, no? Gliel'ho portato io. Dunque, vediamo un po'. Ecco qua. Imminente la sentenza per il boia della famigerata Muti, comandante Rassetto. Ma la cosa più interessante è questa foto di gruppo. Guardi. La vede quella persona dietro al camerata Rassetto? Quello che ha la camicia nera e le mani nelle tasche dell'impermeabile. Si riconosce?
No.
Ah, no! 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 Se penso che il buon Savioli la credeva un pezzo grosso del partito, io addirittura un carabiniere. So che Francesca... Ah! Avanti! Dai, Pietrino! Portiamolo via e facciamo quello che dobbiamo fare! Vieni qua, schifoso! Avanti!
De Luca... Si svegli. Mi ha portato qualcosa da mettere nello stomaco.
Leonardi, cosa ci faccio qui?
Le sembra una domanda da poliziotto. Cosa si fa in una cella? È in prigione, in arresto.
No, no, cosa ci faccio qui? Vivo, volevo dire.
Già, è ancora vivo. La tedeschina è corsa da me. E mi ha detto quello che stava succedendo. Sono arrivato proprio in tempo, mentre Carnera e Pietrino la stavano portando via. Così ho dovuto arrestarla e prenderla ufficialmente in consegna.
E Carnera? Non ha detto niente?
Ha detto che mi mettevo nei guai. Ma io gli ho mostrato una bomba a mano. E così ha smesso di fare storie. Ma la tregua non durerà a lungo.
Allora, forza, brigadiere. Mi aiuti a uscire di qui.
Veramente, ingegnere?
No, brigadiere, lei non mi ha strappato dalle mani di Carnera per i miei discorsi sulla giustizia. Lei si è accorto che ormai siamo tutti e due sulla stessa barca, no? E che l'unico modo per salvare la pelle è battere Carnera. No, questo lo so anch'io, quindi stia tranquillo, non scappo.
Certo che è comico, però. Io, partigiano e comunista, sono qui a studiare il modo di mettere dentro un compagno con la collaborazione di un fascista.
Ci vada piano con questa storia del fascista.
Ah, sì?
Sì.
Adesso è un partigiano anche lei, ingegnere?
No, sono un poliziotto. Ero un poliziotto. Io ero... ero all'università da 2 anni quando ho fatto il concorso per entrare in polizia. E mi hanno preso. I miei volevano che facessi l'avvocato, ma io leggevo Gaboriau, i racconti di Poe, la Rue Morgue... sono stato il più giovane ispettore della questura italiana. Il primo caso che ho risolto, se lo ricorda, Matera. No, forse lei è troppo giovane.
No, l'ho letto dopo, nei giornali. Filippo Matera, il mostro di Orvieto.
Ecco, bravo, l'ho preso io. Mussolini in persona mi ha mandato un bigliettino. E poi c'è stato l'8 settembre del 43. Il questore si è imboscato e io sono rimasto a reggere la questura per 2 giorni. Io e un agente, e basta. Finché non sono arrivati i tedeschi e con loro quelli della Muti comandati da Rassetto. E così io sono finito in un ufficio che funzionava a fare di nuovo il poliziotto, per davvero, come prima, a risolvere casi. Ma hai torturato nessuno, io. Non mi crede? Vabbè, senta, creda un po' quello che vuole.
Ah, certo. Lei faceva solo il suo dovere.
No, non il mio dovere, Leonardi. Il mio mestiere. È diverso.
Sì, è diverso. Forse anche peggio.
Sì, può darsi. Ma non è questo il momento dei giudizi. Vediamo piuttosto come uscire da questa situazione. Allora, ci sono ancora molti punti oscuri in questo caso, a partire da Baroncini. Che pare non c'entri niente, però è sempre dappertutto. E si dilegua, eh? Come se avesse sempre qualcosa da nascondere.
Ah, a proposito. Ho preso informazioni al comando inglese.
Bene.
Baroncini ha pagato i due camion in lire, in contanti. E nello stesso giorno ha comprato anche un pezzo di terra. Che però non vale niente, perché è pieno di mine.
No, qualcosa varrà. Baroncini non mi sembra il tipo che butti via i soldi. Baroncini sa qualcosa di importante. E ha paura, perché è andato dal conte la notte in cui è stato ucciso, anche se non ci è andato con Carnera. Ah, ecco. Passiamo a Carnera. Lui e il suo gruppo vanno alla villa per giustiziare il conte e fin qui tutto regolare. Tranne il fatto che Carnera si lascia prendere da un momento di debolezza e si mette in tasca la spilla e l'anello. Poi, all'improvviso, qualcosa salta. Sì, deve essere successo qualcosa di grosso, perché non bastava più la Topolino con cui erano arrivati. No, ci voleva il furgone. Ma soprattutto doveva essere successo qualcosa di pericoloso, tanto da dover chiudere la bocca a Delmo Guerra, comprandolo con la spilla. Anche se poi sappiamo, no? Però, di cosa può avere paura uno come Carnera?
E allora?
Allora bisogna trovare il conte. Perché quella cosa spaventosa che fa paura a Carnera è sepolta con lui.
Guardi che io non so dove è sepolto il conte. Ci sono molti posti in cui è stata sepolta della gente qui attorno. Sull'argine, dietro la villa del conte.
No, dietro la villa no. Se ci è voluto un mezzo per fare il trasporto. No, ci serve un posto poco frequentato, abbastanza inaccessibile e lontano. È brigadiere. Lo conosce un posto così?
Eh sì. Ma sì che c'è. Carnera ci sotterrò un tedesco una volta. Oddio, buono ingegnere. È il campo che ha comprato Baroncini. Quello pieno di mine.
Sicuro che questo è un posto dove si poteva scavare una fossa.
Secondo la mappa delle mine, sì. È uno dei pochi sicuri dove affondare una vanga. E poi sembra che abbiano scavato e ricoperto di recente.
La mappa da dove proviene?
Da un disertore tedesco. Ma la smetta di fare domande e lavori.
Sì.
Possono aver scavato anche fino a 3 metri.
Fermo. Qui c'è qualcosa. Prenda la torcia, mi faccia luce.
Sì. Cos'è?
Sembra... Anzi, è una vestaglia. Forse è la vestaglia del conte. Sì, ci siamo, brigadiere, ci siamo. Aspetti un po'. C'è un foglio di carta in una delle tasche.
Che roba è?
Mi faccia luce.
Sì.
È una ricevuta di 200.000 lire a favore del Comitato di Liberazione Nazionale di Sant'Alberto... Da parte del conte Amedeo Pasini.
200.000?
200.000.
Ma non sono mai arrivati al CLN questi soldi. È vero che certi fascisti in ultimo hanno appoggiato il comitato credendo di potersi salvare la pelle. Ma io questa donazione non l'ho mai vista.
Leonardi, sa chi ha firmato la ricevuta?
No.
Baroncini.
Baroncini?
Uh-huh.
Ecco dove ha trovato i soldi per i camion. E come ha acquistato questo terreno dal conte? Voleva recuperare la ricevuta che il conte teneva sempre con sé come un salvavita. Se Carnera lo avesse saputo, in questa tomba ci sarebbe anche Baroncini. È per questo che è scappato.
Comunque, se c'è la vestaglia, ci deve essere anche il suo padrone.
Oh, mio Dio. Lì. Guardi lì.
Sì, è un ginocchio. Fermo con la vanga, fermo. Meglio continuare con le mani.
Non credo di farcela. Non ho mai fatto niente del genere.
Dovrà abituarsi se vuole fare il poliziotto. Ecco, ci siamo. Questo chi è? È il conte? Brigadiere, questo è il conte?
Sì. Sì, è lui.
Ero io, quello debole di stomaco. Guardi qua, l'hanno seppellito nudo. Ma qui che cosa c'è? Oh mio Dio. A meno che il conte non avesse tre gambe, qui c'è un altro corpo sotto il suo.
Un altro?
Sì, ecco perché Carnera aveva bisogno del furgone. Ne ha ammazzati due nella villa. Il conte e un tizio biondo.
Uno dei suoi amanti. Si sa che se la faceva con i ragazzi della SS. Forse uno che ha disertato per amore.
Deve averli trovati a letto insieme e ha dovuto ucciderli tutti e due.
Però questo non spiega ancora cosa ha spaventato Carnera tanto da ammazzare Delmo Guerra e i suoi familiari.
Ecco, ecco, questo forse lo spiega. Faccia un po' di luce qui.
Sì,
qui,
sì.
Qui. È la giacca di un'uniforme alleata. Aspetti, c'è ancora la mostrina con il nome. Carol Maszek. Oh Cristo. Carnera ha ammazzato un ufficiale polacco.
Mi spiace, De Luca. Lei ha risolto il caso, ma non ha potuto partecipare agli ultimi avvenimenti.
Le avevo promesso che non sarei scappato. Sono suo prigioniero, brigadiere. L'avete arrestato?
Ci ha preceduti. Appena ci siamo avvicinati alla casa, con i carabinieri e la polizia militare polacca, Carnera si è sparato. Si è messo la pistola sotto al mento e si è tirato un colpo.
Un duro fino in fondo.
Già. Così è finito tutto. Avevo preparato un rapporto in tre copie. Una per me, una per la polizia militare e una per i carabinieri. Ci ho messo tutto. Carnera che va dal conte e l'ammazza. Carnera che ammazza anche l'amante del conte prima di accorgersi che è un polacco. Delmo Guerra che lo ricatta perché lo vede seppellire i corpi nel fondo di Bedeschi. Carnera che sa di averne fatta una di troppo e teme l'intervento degli alleati per via del polacco. Carnera che prima paga Delmo con la spilla e poi non ci pensa due volte a far fuori tutta la famiglia per recuperarla. E sa che cosa ha fatto il capitano dei polacchi?
Cosa?
Ha preso il rapporto e lo ha stracciato. E il maresciallo dei carabinieri ha detto comandi e ha fatto lo stesso.
È comprensibile, francamente. La faccenda è imbarazzante, no?
Già. E così sono tutti soddisfatti. Il sindaco Savioli e il presidente Bedeschi, che si sono tolti di mezzo uno come Carnera. E anche Baroncini, che è tornato da Bologna dove si era rifugiato. E ha generosamente donato i vetri per le finestre della scuola.
E lei, brigadiere? È contento, lei?
Non lo so, non lo so. I carabinieri hanno detto che ci sarà bisogno di gente affidabile come me nella polizia.
Bene, no?
Ma sì, comunque sì, sono contento. È quello che volevo. Ma mi dispiace per Carnera.
Questo non è uno scontro morale tra buoni e cattivi, brigadiere. Per noi poliziotti l'omicidio è solo un fatto fisico. Una questione di responsabilità penale. Il suo Carnera ha commesso un mucchio di errori e gli errori si pagano.
Sì, mi fa piacere che la pensi così, De Luca, perché i polacchi se ne sono andati, ma i carabinieri sono ancora qui.
Capisco.
Non potevo nasconderla ancora. Ormai qui a Sant'Alberto lo sapevano tutti chi è lei.
Sì, ma sì, sì. Forse è meglio così. Così chiarisco tutto.
Ecco, sì. È quello che ci vuole. Un buon avvocato, una buona difesa. Vedrà, ingegnere. Commissario.
L'ordinanza, brigadiere. La firmi, per favore, facciamo presto. Perché qui la gente, i carabinieri, li guarda di brutto. Fuori c'è una pazza con la testa rapata che ci ha sputato addosso e ci ha tirato un sasso.
Sì, 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 la tedeschina.
Siete voi il prigioniero?
Sì, sì, sono io.
Devo mettervi le manette.
È la prassi.
Lo so, è che non mi era mai successo. Grazie di tutto, Leonardi.
Andiamo, su, facciamo in fretta.
Sì. E fate piano, Dio buono! Buona fortuna, commissario De Luca.
Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale. Francesca, Tosawi Piovani Zoia. Learco Padovani, detto Carnera, Lorenzo Scattorin. Primo carabiniere, Gianmario Arringa. Secondo carabiniere, Nicola Stravalaci. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.